se a volte ti senti così, ti serve la formula dell'equilibrio. Yakult Balance, 20 miliardi di probiotici LCS più la vitamina D per ossa e muscoli.
Filosofar so good. Se sei qui in cerca di risposte, hai sbagliato strada, perché più cose scopriamo e più domande ci facciamo. Ogni domenica alle 12, a cura di Rick Dufer.
Buongiorno a tutti e bentornati anche questa domenica qui su Philosopher So Good, la rubrica podcast che cerca di raccontarci come con la cultura non solo si mangia, ma magari si riesce anche a ritagliarsi un pezzettino di felicità. E qui quest'oggi siamo con un divulgatore particolare, perché a differenza di tutti quelli con cui abbiamo chiacchierato in questa rubrica in passato, è un divulgatore, non dico alle prime armi, però comunque è meno di un anno che sta facendo il suo lavoro di divulgatore, è un biologo, è uno youtuber e mi ha detto che non sa di cosa essere più fiero. Quindi ciao Giacomo di Entropy for Life.
Ciao ragazzi, io sono Giacomo, ho un canale di divulgazione in ambito biologico ed evoluzionistico su YouTube, ovviamente poi come tutti noi faccio anche su Instagram e nulla, come diceva Rick, io mi sono lanciato negli ultimi mesi con questa esperienza che è stata stravolgente per la mia vita ed è stato molto bello e ci sono dentro adesso in questo momento.
Ci sei dentro fino al collo ed è quando YouTube entra nella vita difficilmente ti lascia così come eri prima. E allora oggi parleremo un po' di cosa significa iniziare, perché in fin dei conti finora abbiamo parlato con Mercadini, con Lucrezia Ercoli, con Andrea Colamedici, Maura Gancitano e tanti altri, tutte persone che comunque sono dei veterani un po' come il sottoscritto nella divulgazione delle proprie materie, delle proprie discipline. E mentre avere qui una persona fresca che ha iniziato da poco significa magari anche avere qualche spunto per chi magari sta pensando di iniziare, perché insomma, come sapete, io ogni volta in cui ne ho l'occasione cerco di dire una cosa: se avete delle idee, se avete una faccia, una voce, delle informazioni, c'è bisogno di tanta gente che comincia a fare questo. E peraltro io devo dire che uno dei piccoli orgogli del mio percorso è quello di aver spinto molte persone a farlo. Spero che sempre di più lo farete, pur sapendo, come ci racconta Giacomo, che ragazzi, bisogna mettersi in testa che c'è un culo tanto da farsi.
Sì, io non meno di, credo, 8 mesi fa, a un certo punto, era da un po' di tempo che ci pensavo, ho detto, cavolo, su YouTube manca qualcuno che parli di biologia ed evoluzione. C'è ancora Willy di Zoosparkle, di cui ho grandissima stima, che ormai conosco, è un amico, ma lui parlava solo di zoologia, o per lo più di zoologia, e oltretutto di questo quasi solo di paleontologia.
Sì.
Al che mi sono detto, cavolo, sarebbe bello buttarsi. A me è sempre piaciuto raccontare vari aspetti dell'ambito biologico e dell'evoluzione. Io mi ricordo proprio quando la sera andavo con i miei amici e davanti a una birra gli raccontavo varie cose sulla selezione sessuale, sull'evoluzione.
E loro ti dicevano, basta Giacomo, basta, parliamo di calcio, basta.
No, di calcio è impossibile. E al che ho detto, dai, proviamo a farlo. In quel periodo c'era Dario, c'è ancora Dario, che consigliava tantissimi altri divulgatori, anche giovani.
Dario Bressanini, NDR.
Sì, ovviamente io dico Dario perché per me è scontato. E al che ho detto, dai, lanciamoci, proviamo. E io ho avuto fortuna. Cioè, io ne sono abbastanza convinto di questo, nel senso che mi sono lanciato, nel giro di un mese ho avuto fortuna che alcuni miei video sono piaciuti a varie persone, compreso anche Dario, che hanno iniziato a rilanciarmi. Poi a mano che dopo il primo rilancio iniziale varie persone hanno iniziato a seguirmi, i miei video venivano visti e YouTube da questo punto di vista è una piattaforma pazzesca, perché quando vede interesse su un argomento davvero inizia a lanciare, letteralmente lanciare come dei pesci, ok?
Sì, sì, esatto, vieni dato via come le caramelle.
Ed è pazzesco, io ricorderò ancora un mio video in cui parlavo del come è possibile l'esistenza degli ibridi tra Homo sapiens e Neanderthal, che è stato lanciato, io non ricordo, circa 1000 persone al giorno. Cioè veniva lanciato, sponsorizzato a circa 1000 persone al giorno per una cosa come 2 settimane. E lì è stato pazzesco, perché lì ha avuto una crescita, appunto, diciamo organica, di iscritti quasi 2000, e ho detto, ok, pazzesco.
Certo.
Se tutti i video fossero andati così, sarebbe stato pazzesco. Ovviamente
YouTube è più complesso. Non è così, poi Ma infatti questo è uno, peraltro quelli sono iscritti che ti arrivano, che sono iscritti di qualità, perché sono iscritti preselezionati da YouTube che già cercano quegli argomenti, e quindi è altamente probabile che poi diventino degli iscritti fedeli, diciamo così. E questo è il motivo per cui a me molto spesso, anzi forse una delle domande che mi vengono poste più spesso, se voglio iniziare a divulgare, da dove cominciare? Se vuoi farlo sul web non c'è alcun dubbio, YouTube rimane la prima piattaforma, non
forse
solo perché
Instagram se la gioca in questo periodo.
Beh, ma bisogna ancora aspettare, in realtà diciamo che produrre contenuti per il solo Instagram, a mio parere,
sì, no,
può essere utile per altri argomenti, ok? Se parli molto di attualità, se parli molto di fashion design, eccetera eccetera, però in realtà se fai divulgazione scientifica o filosofica, culturale, YouTube rimane la prima piattaforma, in primo luogo perché ha un motore di ricerca integrato che per esempio Facebook non ha, Instagram non ha, per cui in Facebook e Instagram tu riesci a curare la tua community finora acquisita, ma per far crescere la community è YouTube, perché YouTube ha tutto l'interesse a far crescere la tua community. Quindi insomma, hai iniziato 8 mesi fa, hai cominciato a fare dei video, immagino inizialmente con mezzi di fortuna, non so.
All'inizio avevo una fotocamera prestata da un mio amico, non smetterò mai di ringraziare, ma il bello è che la fotocamera prestata ho smesso di utilizzarla non meno di 2 mesi fa.
Ah, ecco,
quindi
vedi,
l'ho usata
quindi
praticamente per 6 mesi.
Perfetto.
E microfono che all'inizio non sapevo usare, infatti i miei primi video hanno un audio orribile, e poi a mano, adesso che li riascolto io mi sento in colpa, nel senso che no, mi sembra di aver forzato, di aver stuprato le orecchie dei miei ascoltatori, e mi capacito che alcuni video nel passato siano andati così tanto bene con un audio così pessimo.
Certo.
Tanto che dico, boh, adesso l'audio è un po' meglio, sono contentissimo e mi sono lanciato. A un certo punto ho capito di non essere bravo a fare praticamente nulla confrontandomi con altri colleghi, e allora ho cercato di migliorare anche la parte tecnica,
certo,
di migliorare la parte di conoscenza dei mezzi, come funziona meglio YouTube. Ho fatto perfino dei corsi, ok, con Dario Bressanini, che mi ha spiegato come migliorare alcune cose. Ho fatto proprio un corso sulla divulgazione scientifica con lui e con altri in cui si parlava, e lì davvero ho cercato di migliorarmi passo dopo passo dopo passo. E in più ho cercato di capire come funzionano le piattaforme, perché una parte grossa del fare lo YouTuber era capire YouTube.
Eh beh, assolutamente, assolutamente. Peraltro tu dici che hai stuprato le orecchie delle persone, però ricordi che avevi una videocamera. Io i primi video li ho fatti con il Galaxy Note 2,
okay,
attaccato con lo scotch a una lampada, con l'audio di merda, il video inguardabile. E vabbè, lasciamo, i miei primi video sono qualcosa di tragico. Sai qual è la vera tragedia? È che io quando facevo quei video li riguardavo, appena visti dicevo, che bel video che ho fatto. Ma adesso li guardo, adesso dico, mamma mia, da dove sono venuto fuori? È incredibile. Però ecco, questo è importante capirlo, perché in realtà queste cose inizi a farle perché senti la spinta, però non è che hai tutte quante le informazioni, tutti quanti gli strumenti. È una cosa che impari facendo, letteralmente, e credo che si veda perfettamente. Io credo che io e te condividiamo proprio questa cosa, cioè che quando ti guardi dici, prima di darti la pacca sulla spalla per dire oh che figo questo video, ti dici ok, dov'è che posso migliorare adesso, individui i punti. Infatti la crescita proprio nello stile dei tuoi video, ma non soltanto da un punto di vista strumentale, ma anche nel modo in cui ti approcci, è enorme in 8 mesi. Quindi da
anzi,
questo punto
quella
di
è
vista,
la parte che a me interessa di più, nel
certo,
senso che io più che la parte tecnica, che in cui magari vado anche un po' lento, nel senso che purtroppo acquistare nuovi strumenti ha dei costi,
come
è ovvio.
Certo.
La parte in cui mi sono lanciato di più è stato quello del proviamo a raccontare sempre meglio alcune cose.
Sì.
Quindi o a volte mettendoci dello storytelling in alcuni casi, oppure cercando di rendere la storia o il modo in cui raccontare anche abbastanza avvincente, o soprattutto magari cercando di dare bene un contesto, non dico storico, però anche di proprio come funziona il metodo.
Certo.
Quindi c'era il tal problema, ci sono le tali ipotesi, tra questa è più funzionale, e all'inizio di alcuni video, magari anche vecchi, sono contento di come li ho raccontati.
Certo.
Poi tecnicamente, ok, mi fanno,
sì, vabbè, quello schifo. Quello si impara, però giustamente
e questa cosa è stata bellissima. Detto questo, poi fare lo YouTuber ha dei problemi.
Soprattutto mentali.
Questo non so se è una cosa che voglio di parlarne, perché a me è successo di avere due settimane in cui sono stato male, perché cioè davvero YouTube da questo punto di vista è snervante, nel vero senso della parola, perché in un certo senso tu sei un libero professionista che ha dei ritmi propri, come tutti i liberi professionisti, ha dei ritmi che hanno a che fare col resto del mondo, però hai due cose che magari ci sono meno negli altri lavori. Uno è un po' una paura, perché tutto potrebbe crollare velocissimamente da un momento all'altro.
Certo.
E devi stare dietro un po' a dei ritmi dati dalle macchine. E sì, ci sta, è una cosa che io in realtà, a me piacciono un sacco le macchine, quello che dirò. E l'altro aspetto è che hai un livello di interazioni che non è commisurabile con nessun altro.
Sì, beh, su questo sono d'accordo.
E quello secondo me è un aspetto molto snervante, perché se hai un periodo in cui sei già giù e devi riuscire a leggere 1000-2000 messaggi al giorno, questo ti fa fatica.
Diciamo che a un certo punto io sono arrivato ad un punto in cui leggevo e rispondevo a quasi tutti i commenti. Poi quando sono arrivato sui più o meno sulla cifra in cui sei tu, quindi 10-15 mila iscritti, ho cominciato proprio a sbandierare il give up, la bandiera bianca, perché non riuscivo neanche più a leggerli. Anche perché poi fare lo youtuber non significa soltanto produrre video, pubblicarli e rispondere ai commenti. Molto spesso da questo punto di vista, ed è una delle cose che mi ha disturbato di più in passato, l'utente, e che mi disturba ancora ogni tanto, l'utente crede di essere l'unico utente del canale che sta guardando e quindi si aspetta mille cose, e tu magari non riesci neanche a leggere il suo commento. Perché? Perché ne ricevi un centinaia e centinaia ed è impossibile. Dall'altro punto di vista, credo che uno dei buoni lavori, diciamo così, che bisogna fare proprio perché si è liberi professionisti, è quello di disegnare i propri limiti, perché è giusto seguire la macchina, è giusto seguire il ritmo che viene dettato. YouTube da questo punto di vista è una cosa particolare, perché al tempo stesso un tuo cliente, perché è tuo cliente YouTube, però è anche un po' il tuo capo da un certo punto di vista, quindi è una figura molto particolare. Io credo sia molto importante porsi dei limiti. Ti faccio solo un esempio: io tanti nostri colleghi che in passato mi hanno detto no, perché io arrivo a luglio, ad agosto non posso registrare, però a luglio registro il doppio dei video, così li pubblico anche ad agosto programmati. E io dico: ma no, ma stai scherzando, io da metà luglio a settembre mi fermo sempre, sono 5 anni che lo faccio, lo farò anche quest'anno, non ho mai avuto nessun danno da questo. Perché? Perché in realtà in parte tu hai bisogno della tua pausa, ed essendo un lavoro hai bisogno. In secondo luogo, credo che anche il pubblico debba rendersi conto di questo, perché se tu vai avanti tutto l'anno, noi vogliamo che questa cosa sia percepita anche dal pubblico come un lavoro, come un mestiere, ma se tu non ti fermi tutto l'anno viene meno una di quelle cose, cioè la percezione del fatto che a un certo punto ti devi fermare. Il pubblico per me deve abituarsi al fatto che lo youtuber è un essere umano, ha bisogno di ferie e basta.
No, lo capisco. In realtà io ho un problema in questo momento, che a me proprio piace raccontare, cioè a me piace in un modo viscerale raccontare, tanto che io tendenzialmente produco più video di quelli che faccio uscire. Quindi io in questo momento sto accumulando video, ma non lo faccio perché cerco di capire qual è il numero ideale di video da pubblicare. Per un periodo mi sono dato la regola, da gennaio a quasi praticamente maggio, aprile, ho fatto 2 video a settimana, e a me piaceva, era perfetto. A un certo punto in parte mi hanno consigliato, in parte ho deciso di farne un po' meno, anche per ispirare io.
Certo.
Ma io in realtà ne pubblicavo meno, ma ne facevo sempre 2 a settimana.
E quindi ti sei trovato col cumulo.
Ma perché per me è una cosa che mi dà, a me piace tantissimo riuscire a creare una bella storia, riuscire a raccontarla. Tanto che appunto ne creo più di 2 a settimana. Ok, benissimo, adesso ad agosto smaltirò il cumulo, probabilmente poi mi conosco, non andrà mai a finire così,
continuerei a produrne.
Mi porterò via anche la fotocamera anche in vacanza, ma perché mi piace,
certo,
viene
certo
la storia da raccontare, la racconto.
Certo.
Però no, capisco benissimo, è giustissimo prendersi le pause, oppure banalmente è giustissimo raccontare magari da un'altra parte, quindi magari da una seconda parte, oppure magari su Instagram, dire: ragazzi, comunque sappiate che non è facile.
Certo.
Perché una mia paura che ho in questo momento è che mi contattano ormai settimanalmente ragazzi che mi dicono perché diciamolo, è una cosa un po' presuntuosa da dire, però in questo momento dei divulgatori italiani, io non sono assolutamente il più grande, ce ne sono di molto più grandi di me, ma sono quello che ha avuto la crescita più veloce, nel senso che in 6-7 mesi sono arrivato a 12.000 ormai iscritti, e pochi hanno avuto una crescita così all'inizio.
Certo.
Okay? E quindi un po' la paura che ho è che tanti ragazzi, vedendo quello che ho fatto io, dicono: ah, ma allora è così facile.
È facile, sì, esatto.
Si lancino.
È perché si percepisce solo una parte del lavoro, nel senso, sembra molto facile, in realtà poi c'è la scrittura, c'è tutto quanto quello che sta dietro, te capisco.
C'è l'ansia di aver sbagliato a dire qualcosa, quindi, perché poi nell'ambito scientifico è assurdo, la scrittura significa leggere decine di paper scientifici, cercare di metterli in ordine, che è la parte che mi piace di più, cioè mi piace tantissimo metterli in ordine, però poi quando registri il video te lo riguardi, ti accorgi di aver detto la cazzata, quindi o nel primo commento oppure lo rigiri completamente. Oppure l'altro giorno ho rigirato un video completo che a me piaceva tantissimo, perché a un certo punto ho detto il problema di specie, ho detto specie. Mm-hmm. Io ho detto ma no cazzo, ma l'ho fatto davvero, e ho rigirato completamente il video.
Okay. Beh, lì siamo di fronte a quasi un disturbo ossessivo compulsivo.
Ma posso dire la verità, lì vai. È l'unica volta in cui ho detto non ho voglia di rispondere ai commenti di gente che mi corregge.
Ho capito
perché
questo,
l'errore proprio ortografico, mm-hmm, specie mm-hmm, è un errore. Però avere la sola idea che, altra cosa, io prima di video mi faccio la barba.
Ok.
Perché ho fatto dei video con la barba.
Ok.
E a me dava fastidio che una fetta dei commenti fosse sulla barba.
Allora, secondo me posso...
Ma non
posso...
perché mi dà fastidio il mio aspetto fisico.
No, certo.
Non mi va
non
di,
ti
perdere
va di
tempo,
vedere.
Di però... perdere tempo a leggere commenti sulla barba.
Però prova a ragionare su questo. Tu non vuoi perdere tempo nel leggere quei commenti, ma perdi tempo nel farti la barba. Cioè, no, qui io mi sento, visto che io sto dialogando e ragionando con te, però poi ovviamente c'è anche uno stuolo di persone che ci ascolta. Quindi, secondo me, qui ci vuole proprio... Sai, lì entra un po' il filosofo stoico che è in me, che mi dice, ricordati sempre di dover agire sulle cose su cui, certo, hai possibilità di agire. E io mi sono reso conto di una cosa nel tempo, che la gente troverà sempre qualcosa con cui romperti i coglioni, sarà inevitabile, e anzi più crescerai più te ne accorgerai. Tu adesso mi hai detto che non hai molti haters,
quasi nessuno.
Aspetta che cominciano ad arrivare. Beh, con i video che abbiamo fatto, secondo me qualcuno ti arriva già nei redditi dal mio canale, ma quando comincerai a crescere molto, perché poi a un certo punto, quando arrivi a un bacino di utenza molto ampio, cominceranno ad arrivare quelli che vogliono solo romperti le balle, e troveranno sicuramente qualche difetto. Ecco, lì dovrai avere la forza di dire no, io a questa roba non do importanza. Ora non è questione del particolare barba, non barba, ci mancherebbe. Io poi cerco di essere molto attento sui baffi, perché sono uno dei marchi di fabbrica del mio canale. Però se adesso avessi qualcuno che viene a dirmi guarda, hai tagliato i baffi storti, ogni tanto mi capita, cioè io me ne frego, capito? Perché il lavoro di una persona che si espone al pubblico è anche quello di selezionare le cose a cui dare importanza, ok? Quindi specie, magari per un divulgatore di biologia può anche avere il suo perché, in realtà, boh, non so, bastava anche mettere la correzione con l'asterisco a video e basta. Ma sulla barba ti dico, ma fottitene, ma fregatene, anzi, fai come me. Io quando mi scrivono quei commenti lì, io ci scherzo, cioè nel senso, qualcuno mi scrive commenti...
Ma è proprio l'idea di perdere tempo, capito?
Ho capito. E allora non li leggi neanche, non farti disturbare da queste cose. Tu fai un ottimo lavoro e porta avanti il lavoro individuando le cose su cui è meglio avere attenzione, perché tempo lì perdo tempo dall'altra parte.
E poi l'altra cosa che è bellissima, soprattutto da youtuber all'inizio, è confrontarsi. Cioè io, mm-hmm, la prima cosa che ho fatto è sono andato da tutte le persone che mi hanno dato attenzione,
certo,
quindi altri youtuber,
certo,
altri professori, mm-hmm, a chiedere consigli. Non a caso in realtà io e te adesso siamo insieme, anche perché io sono venuto qua a chiederti consigli. Stasera ti chiederò un sacco di consigli.
Certo.
Ed è una cosa fondamentale, anche perché poi il vero scoglio che mi trovo davanti in questo momento è: io sono uno studente, fra poco finisco il mio percorso di studi e potrei fare ricercatore, avrei,
certo,
già delle ottime possibilità per fare ricerca, però mi sto rendendo conto che a me piace tantissimo questo, fare,
certo,
questo, e credo anche di avere le carte regole per farlo, mm-hmm, e quindi voglio farlo come lavoro.
Certo.
Esattamente,
certo,
come fai tu.
Sì.
Cioè, il tuo è un lavoro, quello,
sì,
che,
sì,
fai. Per me ora è un quasi part time,
mm-hmm,
ok?
Sì.
Anche proprio parlo anche dal punto di vista economico.
Sì.
Voglio renderlo un lavoro. Se continuo con questo ritmo di crescita, potrei farcela tranquillamente entro un anno, mm-hmm, anche meno. Però è difficile.
Certo.
È difficile capire come far diventare un lavoro da divulgatore su YouTube, o comunque in generale da divulgatore, o comunque da youtuber, perché queste due anime per me sono importantissime. Io sono fiero di essere entrambi, come dicevamo prima, e un lavoro effettivo, perché a un certo punto purtroppo uno deve guadagnarci da quello che fa, deve iniziare a raccogliere per esempio delle entrate di vario tipo.
Sì.
E questo è un aspetto che poi hai anche paura, no? Che venga visto male dal pubblico.
Ah beh, quello ovvio, assolutamente.
Perché
sì.
Le entrate di YouTube sono abbastanza scarse, però poi hai altri mezzi. E quindi devi iniziare a pensare anche a quello. Adesso una fetta del mio lavoro da youtuber, mm-hmm, del mio part-time da youtuber, è pensare a come renderlo remunerativo.
Certo.
Ho in mente un sacco di modi. Ho già iniziato anche come a farne un lavoro adesso, visto che so che nel Philosopher's So Good tu racconti anche di come si mangia quella cultura,
sì, sì, ovvio,
ok? Se vuoi ti racconto un po'
di cose. Raccontami assolutamente.
E ho iniziato a fare delle conferenze per l'autunno, l'inverno, penso che preparerò delle mezze conferenze, mezze spettacolo in certi modi, dei monologhi, e quello sicuramente è un modo è un modo sicuramente d'entrata per uno youtuber. E, però è davvero difficile, cioè, certo, capire anche come fare. C'è la possibilità del Patreon, bellissima. Sto pensando alle magliette, sto pensando a tantissime cose, ma poi effettivamente ci sono, è un lavoro a tutto tondo, perché comunque non è scontato, non è facile, anche perché poi c'è sempre il problema, che secondo me è molto italiano, del ah, ma allora tu vuoi dei soldi da me, non lo fai per passione. Perché un po' c'è l'idea che il divulgatore debba farlo soltanto per passione. No, nel senso che io vorrei farne un lavoro anche perché, ve lo giuro, il mio sogno è passare la mattinata a leggere libri, paper scientifici, il pomeriggio a scrivere video e monologhi e libri e di tutto, e poi la sera riposarmi, perché dai, bisogna...
certo, bisogna, magari ti giochi anche un po' con la PlayStation 4, esatto, giustamente, esatto, giustamente. No, questa, guarda, poi ti dico, io condivido tantissime delle cose, anche delle paure che hai espresso. Io quando ho avviato il Patreon, per esempio, il mio timore enorme era quello, perché io ho visto un sacco di progetti divulgativi, non dico morire, ma venire danneggiati enormemente per aver lanciato un crowdfunding, un modo per monetizzare nel momento sbagliato. Ok, il problema qual è? Il problema è che non sai mai veramente qual è il momento giusto. Ok, perché? Perché siamo dei pionieri da questo punto di vista. Noi dobbiamo renderci conto di questo, che quello che oggi stiamo vedendo come comunità divulgativa, scientifica, filosofica, culturale, sul web, fra 10 anni sarà in modo travolgente diversa da quella che è oggi, e che noi siamo un po' i pionieri, non abbiamo grandi modelli da seguire, non abbiamo tanti esempi, quindi il nostro ruolo è quello di avere l'orgoglio di essere i primi, l'onere di doverci arrabattare, magari facendo anche un sacco di cazzate, perché io di cazzate ne ho fatte un sacco. E quindi quando ho avviato il Patreon avevo il sacro timore della moralizzazione del guadagno, che qui in Italia poi è fortissima, ok, ma con la cultura dovresti, non puoi mangiare, ma dovresti farla per passione, eccetera eccetera. Poi quella scientifica ancora, quella umanistica ancora peggio, certo, cioè nel senso la filosofia in realtà è quella roba che devi fare perché ami il sapere, sì, però poi col sapere da solo non mangi effettivamente. E quindi da questo punto di vista sì, è molto importante. Poi però dall'altra parte ti rendi conto che noi abbiamo una grande fortuna, e la grande fortuna del sapere culturale, scientifico, è quello di poter trovare in tantissimi mezzi il guadagno. Per esempio, non so, i libri, ok? Io non so se tu stai lavorando, in passato mi hai detto che stavi pensando a qualcosa. Stai pensando delle cose, gli spettacoli, hai tenuto uno spettacolo, sì, le conferenze. Io quando ho scoperto tutte le cose che potevo fare con le idee, con il sapere, mi si è aperto un mondo.
È una cosa bellissima che, per esempio, tu fai del congressi di 2-3 giorni, come li chiami? Non congressi, dei ritiri praticamente.
Ah, i seminari, sì, esatto.
Di 2-3 giorni. Io da biologo una cosa sto pensando per l'autunno, per esempio, fare dei tour.
Fantastico.
Nelle foreste casentinesi oppure in posti che conosco per vari motivi, 2 o 3 giorni, e chi vuole venire 10, 15, 20 persone, e quello potrebbe essere una figata, okay?
Sì,
ci sto pensando, ci sto lavorando, però vedete, cioè questo è lavoro, e significa che luglio e agosto
sono dedicati a quello.
Penserò per questo, per scrivere nuovi monologhi, per scrivere, è un lavoro certo, tutto tondo, certo. E effettivamente poi ti rendi conto che è bello anche che venga riconosciuto, cioè una cosa che io apprezzo tantissimo del Patreon, che tu hai e che io probabilmente ci penserò nei prossimi mesi di strutturare, è questo, che se qualcuno aderisce al tuo Patreon, già di per sé sono persone che stanno riconoscendo che tu stai facendo un lavoro, mm-hmm, più di qualsiasi altra cosa, ed è una cosa che personalmente apprezzo tantissimo, e che poi ti dà la possibilità di fare quello che dicevamo prima, metterti lì e giustificare il fatto che tu stai usando mezza giornata per leggere. E io per un periodo lunghissimo mi sono ritrovato a scrivere i video dalle 10 all'1 di notte.
Eh sì, certo.
Perché quello era il tempo che avevo per scrivere.
Sottraendolo
video
alla vita privata, peraltro, quindi
sì,
nel senso.
Poi vabbè, lo facevo 2-3 giorni a settimana, ok? Il resto.
Però è comunque invasivo. Poi una cosa, sai, una cosa che io ho apprezzato tanto del Patreon è che le persone che aderiscono al Patreon non vogliono aderire per avere contenuti esclusivi. Aderiscono affinché i tuoi contenuti rimangano sempre online per tutti. Ok, questa cosa è fenomenale, perché non è come l'abbonamento di Netflix, che uno dice vabbè, faccio l'abbonamento e vedo solo io, ok? Io contribuisco affinché i tuoi video, podcast, articoli rimangano sempre online
i
per
migliori,
tutti, ok?
Quello è l'aspetto secondo me principale.
Esatto, esatto, quello è fondamentale. In questi 8 mesi di attività, qual è la difficoltà più forte con cui ti sei scontrato?
No, devastante, nel senso che la difficoltà è la gestione del tempo. Cioè, nel senso, la vita è come una coperta che è corta, e quando tu tiri via tempo, hai YouTube che è un buco nero di tempo, perché sì, vuoi avviarlo, sì. Perché lo togli via da altre parti della tua vita. E quindi ti trovi la coperta corta, ti accorgi che hai dedicato meno tempo ad altre cose, al tirocinio, a morose varie, a amici.
Sì, certo, certo.
E questa è una cosa importante. Infatti la gestione del tempo per me è stata la cosa più problematica. Del tutto il resto io sono contento, ti ripeto, io ho avuto molta fortuna. Ecco, forse l'altra cosa che io ho avuto fortuna, nel senso che da una parte non so quanto quello che faccio sia merito e quanto sia effettivamente fortuna, nel senso che alla fine io posso ricondurre molti dei miei successi a 4, 5 eventi contingenti che se non ci fossero stati ora non mi direi così fortunato da dire sapete cosa, lo potrei fare per lavoro.
Certo, certo.
Quindi c'è anche molta fortuna, anche questo è un aspetto un po'...
Perché non è misurabile, io potrei fare lo stesso discorso, io nel primo anno di attività la prima crescita che ho avuto è stata dovuta in parte a collaborazioni fatte, in parte a colpi di culo, cioè nel senso, questo è importante che lo capisca anche chi magari vuole approcciarsi a questo mondo. Purtroppo, e dico purtroppo perché sarebbe bello un mondo senza fortuna, sarebbe bellissimo, ma non sarebbe questo mondo, perché il caos, il caso,
diciamo che è anche
mondo.
Bello vedere che un video inaspettatamente va bene.
Certo.
Poi però quando un video inaspettatamente va male
Sì, anche lì non è la fortuna ma è la sfiga, ovviamente, che ovviamente sta sempre dietro l'angolo, e quindi bisogna essere sempre molto consapevoli di questo, che tu puoi anche sputare tutto il sangue che vuoi, poi se non c'è quella congiunzione astrale che potresti non incontrare il successo che avevi pronosticato. Quindi da questo punto di vista. E poi sì, la gestione del tempo, YouTube
non so
veramente...
te, ma adesso mi ritrovo in questo momento che ho, come dicevo, molti video in arretrato. Avere più tempo libero, e è brutto da dire, ma provare a recuperare, allargare la coperta, ok,
sì.
Sugli altri ambiti della mia vita che purtroppo negli ultimi mesi ho un po' bisfrattato, ed è sicuramente un peccato.
Facciamo passare loro, poi qua faccio un taglio.
Se facessi così a loro non...
No, non posso fermare loro, mi picchiano. Avete sentito un piccolo taglio perché stiamo registrando all'aperto e ci sono dei corridori che passano e non volevamo farvi sentire le chiacchiere dei corridori che non parlavano di biologia evolutiva,
no,
peraltro.
Non ho sentito
di... Parlavano di cose irripetibili in Philosopher So Good, ma andiamo avanti.
Quindi no, questo è l'aspetto, la coperta... Adesso sto lavorando per allargare la mia coperta, ok? Quindi
certo, certo.
È un aspetto importante. Per rimarcare di nuovo, lo youtuber probabilmente è un lavoro come un altro e quindi... ha i problemi di tutti gli altri lavori. Se lavori troppo è un problema.
Sì, sì, assolutamente. Poi sai, io da quel punto di vista lì, io ho, se trovo una grande fortuna della mia attività, è che io sono sempre stato molto refrattario allo stress. Io sono sempre riuscito a gestire molto bene lo stress, sono una persona che si stressa pochissimo e questo mi ha aiutato tanto, perché io ho avuto dei periodi veramente di pura follia in cui, per esempio, a tutta questa attività si aggiungevano difficoltà personali assurde, di famiglia, eccetera eccetera, e mi rendo conto che se fossi stata una persona molto facile allo stress probabilmente avrei abbandonato tutto, perché ci sono stati momenti veramente assurdi in cui sono riuscito a portare avanti la attività, perché nella mia mente c'è un compartimento quasi stagno per le cose lavorative eccetera eccetera, poi c'è un compartimento per i problemi personali, familiari. Quindi quella è stata una grande fortuna della mia attività, perché alcune difficoltà sono capitate proprio nel momento sbagliato, ma le ho gestite. Poi è stato divertente, in realtà, nel periodo scorso ho sperimentato per una delle prime volte nella mia vita il vero stress, perché scrivendo il nuovo libro e facendo in contemporanea lo spettacolo di Seneca nel traffico, mi sono trovato a un certo punto a non riuscire più a gestire un cazzo, e quindi una persona disabituata allo stress si trova completamente nella merda. Però sono riuscito bene o male ad arrabattarmi, per fortuna. Comunque, allora, la difficoltà è stata la gestione del tempo, e i prossimi progetti quali sono, Giacomo?
ho l'elenco, nel senso che
vai buttaci un po' di
prossimi progetti. È brutto da dire, ma una fetta di prossimi progetti è riuscire, come dicevo, a rendere un lavoro, quindi per lo più spettacoli, conferenze che sto preparando. Ora ne sto preparando molti da soli, però vorrei anche riuscire a fare collaborazioni non solo su YouTube, che è una cosa che adesso sto facendo per crescere, ma proprio anche fare uno spettacolo con qualcuno. Non vedo l'ora, adesso ho visto che hai iniziato a seguirmi da poco Mercadini, un mio sogno è andare da Mercadini e dire: Roberto, facciamo una cosa insieme, anche solo una volta, ti pago io, ti giuro, però proviamo a fare una cosa insieme, che è una cosa,
certo,
così.
Certo.
E quindi provare a portare questo progetto a tutto tondo. Poi sto pensando al Patreon, strutturato in un modo molto particolare, ma se ne parla fra qualche mese, quindi all'inizio dell'inverno o alla fine dell'autunno. E poi l'altra cosa è mantenere e migliorare moltissimo il canale, nel senso che sono ancora all'inizio, voglio provare a buttarmi, cercando di fare video sempre meglio e cercando di capire anche bene come funziona, perché ecco una metafora che mi è piaciuta moltissimo di un video che so che a te non è neanche tanto piaciuto, di Veritasium, è che noi youtuber siamo come i piccioni che cercano di capire le leggi, cioè il famoso esperimento del piccione che era convinto che era in una gabbia in cui il cibo usciva ogni tot,
esatto,
in modo preciso,
sì,
e sbatteva le ali. Una volta sbattendo le ali ha visto che è arrivato il cibo, è andato in confirmation bias ed era convinto che il suo sbattere d'ali fosse la
collegato,
causa,
esatto,
il pensiero,
esatto,
magico,
esatto,
okay?
La pigeon superstition,
esatto,
sì, sì, sì.
E il pensiero magico su YouTube c'è, io
Madonna,
voglio capire come funziona YouTube, sto cercando di fare reverse engineering, cercando di capire effettivamente cosa funziona e cosa non funziona, senza cadere nel paradosso del piccione,
certo.
E ci sto, boh, credo di iniziare a capire, avere degli schemi generali su quali siano i video che funzionano di più, quelli che funzionano meno, che strategia adottare, e questa è una cosa che a me piace tantissimo,
certo.
Una cosa che potrei fare è, per esempio, sto pensando con un paio di ragazzi per avviare un altro canale in altro ambito, gestito da altre persone, e in realtà questo non l'ho neanche detto a loro, quindi se la stanno ascoltando
è una tua fantasia,
è la mia fantasia,
è
però
fantasia,
è una cosa così,
okay.
Trovare delle persone molto in gamba e provare a avviare dei progetti paralleli gestiti da loro, però in cui magari gli do dei consigli su quello che ho imparato, mm-hmm, è una cosa che mi piacerebbe moltissimo,
certo.
E poi c'è un altro aspetto, ma davvero stiamo fantasticando, se Patreon eccetera eccetera inizia a avere delle entrate, poter collaborare effettivamente con una o più persone, uh-huh, per avviare anche progetti paralleli. Uh-huh. Cioè proprio ho in mente una startup su un certo argomento, cioè rendere Entropy for Life qualcosa di davvero entropico,
certo,
a tutti i livelli. Tutte queste cose hanno una condizione sine qua non, che è assurda per chi se, ma è crescere.
Sì,
su YouTube,
sì, assolutamente.
Quindi ora sono a 12.000, probabilmente in questo momento in cui è uscito ho già superato 12.000 e devo arrivare a numeri più grandi per potermi permettere di poter fare tutte queste cose e quindi ci sto lavorando per lo più a questo ed è l'obiettivo da qui a ottobre,
certo, certo, certo. Quindi insomma hai una montagna di carne sul fuoco,
basta riuscire a poi riuscire a non morire, non,
esatto,
morire.
Cerchiamo di sopravvivere e non venire noi brasati dalla carne sul fuoco. Bene, guarda Giacomo, io invito gli spettatori, anzi gli ascoltatori qui in primo luogo a recuperare i due video che abbiamo fatto, sono usciti giovedì, uno sul mio canale e uno sul canale di Giacomo. In secondo luogo a iscrivervi al canale di Giacomo, insomma merita veramente, quindi andate a darci un'occhiata,
iscrivervi, date un'occhiata agli ultimi video, quindi
e poi iscrivetevi,
se vi piace,
e diffondeteli, la cosa più importante in realtà è che li condividano, che li diffondano. E tu hai qualcosa da aggiungere, Giacomo?
No, guarda, nulla, volevo ringraziarti tantissimo Rick per questa, anzi un po', se posso essere sincero, sono anche un po' onorato di essere in un Philosopher So Good, nel senso che penso prima di me c'è stato Uesa, prima di me c'è stato Mercadini e dico cavolo, sono finito in un Philosopher So Good, io sono onorato di tutto questo.
Sono contento di averti avuto qui come ospite, quindi grazie mille, in bocca al lupo per tutti quanti i prossimi progetti. Noi adesso andremo a mangiarci qualcosa, quindi continueremo questa chiacchierata che voi non sentirete. Vedete, questi sono
i segreti del capitalismo.
Del capitalismo. Questi sono i vantaggi dell'essere youtuber. E quindi grazie di nuovo, grazie a tutti gli ascoltatori. Diffondete, mi raccomando. E niente, vi abbraccio tutti e ricordatevi come sempre che non è tutto noia
ciò che pensa.
Alla prossima.
Ciao.
Afte, ne soffro da quando ero piccola.
Sono molteplici le cause della formazione delle afte. Curasept Afte Rapid favorisce una guarigione rapida grazie all'effetto barriera sui tessuti colpiti.
Un aiuto per tornare a sorridere.
Curasept Afte Rapid, rapido il sollievo,
rapida la guarigione.
Sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso. Autorizzazione ministeriale del 27 marzo 2024.